It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kid's PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Io, come al solito, sono sempre Fiona, purtroppo per voi, ma oggi ho una graditissima ospite qui in mia compagnia che è venuta a trovarmi nel mio ufficio e si tratta di Melissa Greta Marchetto.
Ciao Fiona, ciao a tutti. Qua è bellissimo.
Grazie.
Mi ha fatto scoprire un mondo stupendo.
Il nostro fantastico ufficio oggi ti ospita e sono molto contenta di averti qui. Tra l'altro ho scoperto che abbiamo un sacco di cose in comune.
È vero, è incredibile. Pensa, abbiamo fatto un giro pazzesco per poi ritrovarci qui, ma abitavamo praticamente accanto per anni e anni. E vabbè, vedi,
abbiamo fatto anche la stessa scuola, vabbè.
Sì, esatto, cioè è incredibile.
Senti, Melissa Greta, perché so che ci tieni a essere chiamata Melissa Greta.
Brava,
ho
grazie,
studiato.
Sì.
Grazie. Mi sento meglio adesso.
Senti, preparatissima.
Come posso presentarti? Perché tu fai tantissime cose e utilizzi il tuo talento, che è il canto e anche il fatto di saper stare davanti a una telecamera. Ti sei costruita, diciamo, il tuo lavoro dal nulla.
Diciamo che ho voluto imparare un mestiere, perché di pancia io sempre mi sono sempre occupata di musica. Poi però la cosa non mi bastava e quindi mi sono appassionata per puro caso alla conduzione, però è un mestiere che non si impara da un giorno all'altro, quindi insomma ho cercato di farmi le ossa e di impararlo. Tuttora sto cercando di impararlo, mi sa che sarà un processo lungo una vita, però è un vero e proprio mestiere, quindi è importante applicarsi.
Ogni giorno?
Sì.
Senti, per chi non ti conoscesse, tu oggi ti possono trovare a Quelli che il calcio.
Sì.
Ti possono ascoltare su Radio 2.
Esattamente.
Col nome del programma?
Gli Sbandati di Radio 2 il sabato e la domenica dalle 18 alle 19. Il drive time, diciamo.
Insieme a quel mattacchione di Matteo Bordone che salutiamo.
E che sarà invidiosissimo del fatto che io sono qua da voi.
Glielo perché, diremo.
Insomma, lui è appassionato dei vostri temi e ogni tanto cerca di inserirmi nelle vostre tematiche, direi con successo.
Sì, infatti prima mi stavi raccontando che Matteo Bordone è stato in grado di farti appassionare piano piano al mondo dei videogiochi, tra l'altro una roba incredibile.
Sì, è stato un filtro meraviglioso. Questa è l'importanza anche di quello che fate voi, perché se hai delle persone che ti introducono a un mondo che magari senti lontano, ma semplicemente perché non lo conosci, hanno un ruolo diciamo importante queste persone, perché rendono tutto più semplice. Cioè io non ho una console a casa, per esempio, e pensavo fosse impossibile giocare nella mia ignoranza.
E invece
c'è una piattaforma meravigliosa da cui posso scaricare le cose e giocare sul computer,
che si chiama Steam. E io, cioè, nel senso, è una roba super nerd. Lei che mi ha detto con una naturalezza prima: no, perché dopo vado a scaricare su Steam questo gioco.
Sì,
l'ho guardata tipo
in momenti di quarantena. Steam ci viene incontro. Ringraziamo Matteo Bordone, Tech Princess.
Cioè, mandiamo un bacio a Matteo, che ho tanto che non vedo. Senti, partiamo da principio. Tu la prima cosa che abbiamo in comune è stato che hai frequentato una scuola in cui mio papà ha insegnato per tantissimi anni.
Sì.
Quindi
papà è il guru della danza, è vero.
Ti ringrazio.
Sì, beh, era, io mi ricordo, stimato da tutti, anche quelli che fortunatamente per loro, io mi ci metto dentro, non facevano danza. Perché
tu cantavi.
Sì, esatto, io in quella struttura c'erano diverse accademie e io frequentavo quella musicale. Tuo papà, per fortuna sua, non insegnava in quella musicale, perché si sarebbe messo le mani nei capelli proprio.
Ma a mio papà piacciono le sfide, quindi
sì,
volendo.
Lo so, ma questa era proprio Mission Impossible. Okay. Io avevo l'ora di danza durante...
Se
avevo un'ora alla settimana, entravo un'ora dopo.
Ah, ok, cioè, non voglio far morire i maestri.
Esatto.
ogni volta che Melissa Greta entra in una sala di danza un maestro muore.
Esatto.
E quindi hai iniziato la tua carriera musicale, ma da dove ti è nata questa passione per il canto?
Papà insegna sì, una famiglia di sportivi, papà allenatore di pattinaggio, mamma insegnante di educazione fisica, ci sono approcciata naturalmente io da sola, mi sono comprata
ho sempre cantato
inizialmente a casa ovviamente, poi ho iniziato a fare le prime lezioni di canto, mi sono comprata una tastiera e quindi ho iniziato a studiare solfeggio e poi ho capito.
Hai studiato da sola inizialmente?
No, con un insegnante, però non in accademia, facevo dei corsi e poi quando ho capito che era la strada che mi interessava, insomma, ho proseguito in modo più professionale.
Senti, io l'ho vissuta questa cosa, per cui quando hai una mamma e un papà che hanno un mestiere particolare, sì, tendono, non forzatamente, però tendono a trasmetterlo per osmosi al figlio, no? Nel senso che io personalmente vedevo mamma e papà che hanno sempre ballato, io andavo in teatro con loro, ho iniziato a fare danza, ma mi piaceva,
sì,
solo che non avevo le doti fisiche per fare quel tipo di danza, cioè perché
preciso,
per me esiste,
guarda,
solo la danza classica, non esiste nient'altro, quindi per me io avrei sognato fare quello, invece diciamo così a un certo punto ho dovuto realizzare che non era il mio percorso e diciamo ho piano piano mollato, anche se mi piange il cuore.
A me non piange il cuore, nel senso che è vero, i genitori, tutti e due sportivi, hanno cercato di introdurmi nel mondo dello sport, non del pattinaggio perché proprio fisicamente non ce la posso fare, però ho fatto ginnastica artistica, pallavolo, ma non era proprio il mio assolutamente, quindi poi quando ho avuto la possibilità di decidere, di prendere in mano la situazione, ho detto ragazzi, guardiamoci in faccia. Sì, anche perché poi succedeva sempre che prima e dopo gli allenamenti io comunque mi mettevo nella mia stanza a studiare musica, quindi forse se fai due conti è bello, è meglio dedicarsi a quello che a...
Certo,
cioè lo sport va bene e si può fare anche senza avere per forza chissà quali obiettivi nella vita, continuo a farlo. Vado in palestra, mi piace andare al parco, se devi costruirti un percorso magari ti fai due domande.
E il tuo percorso nella tua testa era cantare?
Era occuparmi di arte.
Di arte in generale.
Sì,
okay.
Di arte con uno sguardo, diciamo, più preciso sulla musica. Quello però, tanto è vero che mi sono iscritta a beni culturali, per avere un bagaglio culturale e artistico a 360 gradi.
Che cosa ti ha portato poi? Hai finito l'università, hai finito anche il...
Mi mancano tre esami.
Ah no, hai quasi finito... Aspetta, la rifaccio. Che cosa è successo poi? Hai quasi finito l'università, hai finito l'accademia musicale, so che hai fatto alcuni musical tipo Wings.
Sì.
Tanti anni fa
è stato
però,
il
Wings.
Mio primo lavoro.
Quanti anni fa è stato Wings? Era tanti anni fa.
Dobbiamo dirlo.
Sì, diciamolo.
Ma è stato più o meno 15 anni fa a dirlo, ti giuro mi vengono...
Aspetta, tu hai...
Io ne ho 34 quasi, 33 anni.
15 anni fa, quindi ne avevi 19.
Intorno ai 20,
bimba.
20, sì. Primo lavoro della vita, molto formativo direi, perché al di là della questione tecnica, di dover stare su un palco e dover affrontare un pubblico tutti i giorni, due volte al giorno anzi, facevamo anche il pomeriggio. Era la prima volta che stavo così tanto lontano da casa, il tour è durato praticamente un anno senza sosta, quindi è stato un lavorone.
Cosa ti ha insegnato questa esperienza così particolare?
Mi ha insegnato principalmente il lavoro di gruppo, il dover stare insieme agli altri nel bene e nel male, dover affrontare i momenti anche più difficili, perché poi all'inizio è tutto bello, c'è l'entusiasmo, poi arriva la stanchezza.
E la ripetitività, perché è sempre lo stesso spettacolo che porti,
esatto,
in giro.
Esatto, e poi bisogna fare attenzione a non riversare sugli altri i momenti di difficoltà, perché poi diventa dilagante, quindi ci vuole anche molto rispetto delle altre persone e della squadra. Questo mi ha insegnato principalmente.
E invece la TV come è arrivata?
La TV è arrivata in un momento di pausa, mi ero fermata un attimo con il canto. E mi sono iscritta all'università e per non gravare sui miei ho iniziato a fare dei lavoretti, tra cui degli spot pubblicitari, quindi mi sono iscritta a un'agenzia di spettacolo.
Ah, ok, mandava... quindi se qualcuno vuole fare degli spot pubblicitari sappia che non è che dice voglio fare uno spot e lo fa,
no.
Ci sono delle agenzie,
esatto. Sì,
okay.
Sì, ci sono delle agenzie che ti mandano a fare casting, ne ho fatti centinaia, e quindi ogni tanto riuscivo ad arrotondare con gli spot. E tra questi vari casting, una volta mi hanno detto: senti Melissa, lo sappiamo che non c'entra niente, che finora non hai mai provato niente del genere, però ci sarebbe questo casting per una conduzione a DJTV, perché ai tempi c'era ancora DJTV, oddio sembra che sto parlando di mille anni fa, no. Ai tempi c'era ancora DJTV nel 2009, io tra l'altro in quei tempi, oltre a fare l'università, mi occupavo di produzioni nei tour musicali, okay. Quindi vabbè, stavo facendo un po' di esperienze. E
tanto si porta a casa qualcosa da tutto.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Comunque mi occupavo sempre di musica. E ho detto, va bene, vado a fare questo casting per questa conduzione, tanto al massimo, cioè, non mi prendono, non è che succede niente. E comunque mi stimolava l'idea. Sono andata e mi hanno preso.
e quindi la conduzione era Quelli che il calcio?
No, Quelli che il calcio è venuto molto dopo. Okay. Ti parlo del 2009, era la conduzione per un telegiornale, per il telegiornale di DJTV.
Ah, DJTV, scusami, mi sono persa.
DJTV per 5 anni e sono stata lì.
Quindi. Ah, cioè, quindi dal nulla ci provo, 5 anni è durato?
Sì, ho avuto la fortuna trovarmi a lavorare con una squadra di giornalisti di Repubblica che mi hanno insegnato il mestiere. Cioè, veramente, il capo redattore si è messo di fianco a me e mi ha detto: adesso Melissa, questa è la telecamera, questo è la scrivania, devi fare così, così. Cioè, mi ha insegnato proprio il mestiere, e avere l'opportunità e la fortuna di incontrare delle persone così nella vita è importante.
Invece questa parte che cosa ti ha insegnato nello specifico? Perché imparare a stare in una squadra con tanta tensione, mm-hmm. perché uno dice: ah, che bello, facciamo il musical. No, non è vero, perché c'è talmente tanta stanchezza dietro a uno spettacolo e talmente tanta preparazione che se uno è, come dicevi tu prima, di malumore, un po' scazzato, un po' così, succede un disastro, mm-hmm. e proprio fai l'effetto domino su tutti gli altri, quindi hai imparato questa parte. Invece la parte del giornalismo cosa ti ha insegnato?
Beh, a parte proprio a livello culturale, io mi sono portata a casa del bagaglio culturale anche lì. Beh, il lavoro di squadra c'è sempre e continua ad esserci, perché davanti alla telecamera non vai mai da solo, c'è un regista, ci sono i giornalisti, c'è la makeup artist, cioè,
tu sei la punta dell'iceberg, perché esatto. Sei quella che, cioè, nel senso, finisce tutto su di te, perché sei tu contro,
esatto,
la telecamera.
Ci metto la faccia, ma dietro a una faccia ci sono tante tante persone che lavorano per realizzare quel prodotto lì, quindi il lavoro di squadra continua ed è fondamentale. E poi mi ha insegnato il controllo. Fai conto che io venivo dal mestiere in cui vivi di emozioni, quindi la musica, la passione, è a un telegiornale che comunque è una cosa leggermente più fredda.
È razionalissimo.
Esattamente, esattamente. Quindi ha fatto emergere anche una mia parte di controllo, di razionalità, sì, che pensavo di non avere.
Di non avere. Beh, ma si impara più o meno tutto. Molte persone mi dicono: vabbè, ma io questa cosa non sono capace di farla. No, guarda, con gli schiaffi, con gli schiaffi
in
senso lato, sì, cioè nel senso che se uno si impone, se ha qualcuno dietro che gli sta sulla testa, ottiene anche delle robe che tu dici non avrei mai pensato
bisogna
di fare.
Insistere, bisogna insistere, perché ovviamente non è che le cose vengono immediatamente.
E non smetti mai di imparare, perché come dicevi tu prima, quando arrivi alla conduzione, perché questa, la conduzione di un telegiornale è un conto, poi è progredito il tutto, no? Quindi siamo andati a fare qualcosa di diverso.
Sì, poi alla fine mi sono resa conto che mi piaceva, perché io mi sono completamente buttata, non sapevo realmente che cosa stessi andando a fare. Poi ho capito che mi piaceva, il canale a un certo punto ha chiuso e quindi mi sono presa un momento di sabbatico, diciamo, e mi sono dedicata allo studio, e poi per puro caso mi hanno chiamato a fare il casting per Quelli che è il calcio. Io ovviamente nel frattempo, in quei 5 anni, ho fatto altre esperienze, piccole esperienze televisive, continuavo con gli spot, quindi insomma cercavo di fare più esperienze possibile. Sicuramente il casting più importante poi è avvenuto 6 mesi dopo, che è stato proprio quello per la Rai, che mi ha aperto diversi progetti e diverse esperienze.
La conduzione di Quelli che è il calcio con la conduzione di un telegiornale è diametralmente opposta, perché una è razionale, l'altra devi cercare di creare empatia con, sì, chi è in studio, con il pubblico e tutto il resto. Questa cosa non te la insegna nessuno, cioè non te la insegna nessuno, se non sul campo, cioè nel senso non c'è un corso che dice adesso no, insegno a.
Però questa per me è stata una fortuna enorme, perché è la realtà, la situazione in cui io posso essere completamente me stessa. Se in un telegiornale mi sono dovuta contenere e adattarmi alla situazione, ma ne valeva la pena, in questo caso invece posso aderire completamente con il mio carattere, con l'autoironia, e ho scoperto che oltre alla musica, perché come tu ben sai, quelli che il calcio è un contenitore che ha, mette in primo piano ovviamente lo sport e il calcio, però essendo un contenitore ha all'interno anche musica, molta comicità, e io ho scoperto che oltre alla musica, a parte lo sport, mi piace tantissimo avere a che fare con la comicità, ed è un lato che mi appartiene molto, quindi non ho fatto nessuna fatica.
Ma lo sapevi o l'hai scoperto lì?
No, l'ho scoperto lì, l'ho scoperto lì, sì, insomma, e questa è fortuna.
È fortuna, però è anche capacità di saperselo prendere, perché magari molti, cioè tu riesci a scavare in te stessa e dici, ah cacchio, questa cosa mi sto accorgendo che mi piace, quindi cerco di svilupparla.
Sì,
non è da tutti, eh? Cioè nel senso, è sì fortuna, ma io sono sempre per la botta di culo, serve sempre.
Sì, perché non è un mix, diciamo, sì, delle due cose.
Sì, sì, assolutamente. Senti, come ti migliori ogni giorno? Perché
la mia beauty routine.
No, quello è ormai dopo i 30, non offenderti, ma il restauro routine, perché ne so qualcosa. Quindi non è migliorarsi, ma è cercare di stare in piedi ogni giorno. Carina come eri il giorno precedente.
Sì, non chiediamo chissà che cosa.
Esatto,
ecco.
Cioè nel senso, rimanere uguali va bene lo stesso, non è che voglio diventare più bella. No, nel senso che ogni giorno, io personalmente riguardo i miei video e dico, cacchio, quella roba lì potevo dirla in modo diverso, potevo muovermi in modo diverso, cioè è un miglioramento continuo, ed è frustrante ogni tanto perché non trovi mai la perfezione, forse perché arrivando da un mondo che è quello della danza, dove la perfezione non esiste, ma ogni giorno devi cercare di arrivare,
di alzare l'asticella,
sì, ma
come
di
si
poco
dice.
ogni giorno finché alla fine di un anno dici, ah,
è vero,
guarda che figata,
che bello.
Ti succede?
È bello applicare questa regola dello sport e della danza.
Frustrante.
Sì, lo so, però funziona.
Funziona.
Funziona, infatti la mia famiglia mi ha trasmesso questa tenacia nel lavoro, perché poi è applicabile a tutto e non si scappa da lì, cioè i risultati si ottengono. Io faccio fatica a rivedermi e a risentirmi come la maggior parte, però lo faccio ogni tanto, e devo dire che siccome io non ho assolutamente consapevolezza del mio corpo, niente, come appunto dicevo prima, cioè la danza mi ha messo davanti ben chiaro
delle
i miei
parti
limiti,
attaccate, ma non so, esatto, bene come funziona,
le mie periferiche sono attaccate ma non riesco a gestirle per dirlo in termini vostri, quindi insomma cerco di rivedermi, ed effettivamente lì poi sono un po' più consapevole di quello che combino davanti alla telecamera.
Senti, invece il babbo come ti ha aiutato, cioè nel senso quello che tuo papà fa, cioè è,
sì,
il tecnico direttore tecnico della nazionale,
sì,
di pattinaggio, oddio, l'ho saputo, era giusta?
Sì.
Ok. Quindi è un babbo che è spesso in trasferta.
Sì, infatti in questo momento è in Norvegia.
È in Norvegia in,
sì,
questo momento, quindi oltre alla
trasferta.
Perché
ho sentito ieri sera, perché di questi tempi sono detto, ma allora come va? Ma riuscirai a tornare in Italia? Forse ti conviene stare lì un attimo, però adesso vediamo.
Sì, sì, in un periodo un po' difficoltoso,
sì,
quello in cui stiamo vivendo, però insomma, soprattutto qua a Milano, perché siamo considerati davvero gli untori dell'universo intero. Che cosa ti ha insegnato questa parte di tuo papà? Che so che è molto, cioè chi fa sport a livelli molto elevati ha un certo rigore. E
esatto, la disciplina.
Che non si può scavalcare, non gliela puoi togliere di dosso,
no,
perché è così lui dentro.
Sì, infatti questa cosa si respira anche in casa, cioè, ma anche mia mamma comunque in quanto sportiva ha questo carattere molto disciplinato, molto preciso, e questa cosa me l'hanno trasmessa tantissimo. Sono un po' la pecora nera della famiglia, perché poi alla fine ho applicato questo ad altre materie, però sono grata di aver avuto una rigidità tra virgolette di questo tipo, perché mi ha aiutato tanto.
Fammi un esempio su qualcosa di cui senti, dici, ah, questo se non ci fosse stato quella forma mentis non l'avrei mai potuto raggiungere.
È il mio modo di prepararmi a...
Tipo?
Perché ovviamente si studia sempre per, certo, condurre, tu devi sapere di che cosa cosa stai parlando e devi studiare, approfondire gli argomenti. Io per prepararmi alle cose, vengo anche presa in giro per queste cose, ma non me ne frega niente, perché ho un famoso quadernino per ogni progetto.
Okay,
infatti ho una casa piena di quadernini. Per ogni progetto io compro un quadernino su cui mi faccio gli schemi. Io per ogni puntata di Radio 2, siccome ho di fianco uno come Matteo Bordone, quindi ho...
È un secchione,
lui per ogni argomento ha non lo so, un pozzo di cose da dire. Allora io, è un continuo studiare, ho studiato di più per la radio che per l'università, sinceramente. E quindi quando dobbiamo parlare di astronomia o di, che ne so, di videogiochi, io vado, scrivo, faccio schemi e studio in questo modo. Quindi io in questo ci rivedo molta disciplina.
Eh sì, no, mi piace questa cosa, perché stiamo cercando di sfatarlo tanto questo mito del fatto del vabbè, ma accendi un microfono e inizi a parlare, o vabbè, accendi la camera.
No, allora l'improvvisazione è fondamentale,
certo.
Secondo me.
Se non c'è la preparazione finisce lì dopo due minuti, insomma.
Sì, è un mix di preparazione, diciamo che forse il 70% è preparazione, e però se non c'è l'improvvisazione rimane una cosa sterile, quindi il 30% di improvvisazione è fondamentale. Forse anche Fiorello diceva una cosa del genere, non mi ricordo, forse l'ho sentita dire da lui, e devo dire che lui è uno dei più grandi, quindi bisogna fidarsi.
Senti, parliamo adesso di radio, perché la telecamera, hai un sacco di elementi che ti possono aiutare, hai il movimento del corpo,
sì,
come ti poni, puoi sorridere, magari qualcosa che è successo di brutto, butti in caciara. Quando invece hai solo la tua voce, come cambia il tuo approccio?
È stato complicato all'inizio, infatti Matteo Bordone mi diceva: guarda che se dici sì davanti al microfono con la testa non ti vede nessuno, le coreografie in radio non so. No, non sono accettabili. È stato complicato perché io sono una che gesticola spesso e mi esprimo in tanti modi. In radio non è stato semplice, ma tuttora devo dire che mi ha aiutato tantissimo poi in televisione. Cioè, dopo un po' che ho iniziato a fare radio, la radio che mi fa avere la possibilità di parlare e basta, di esprimermi soltanto attraverso il linguaggio verbale, poi mi ha aiutato ad avere più controllo nell'espressione in televisione.
Sì?
Eh sì, certo.
Oh,
perché ero più sicura nel momento in cui mi trovavo a parlare, ero più sicura di me.
Questo è molto bello, ed è una cosa che mi affascina tantissimo della radio e mi piace tanto fare nei podcast, no? Quindi cercare di raccontare, perché dall'altra parte hai una persona, passatemi il termine, cieca, non sta vedendo niente in questo momento e si basa solo e soltanto sulle le cose che noi gli stiamo proiettando e cercano magari di farsi il loro film.
È come leggere un libro comunque, stimola molto la fantasia.
Quindi tu ti fai tutti gli schemini e studi un sacco, questa cosa
tantissimo,
mi piace tantissimo.
Tantissimo, dovrò comprare uno spazio apposta qui
hai
da voi, se avete una stanza per
mettermi. Hai disboscato l'universo intero.
ma per una buona causa, per una divulgazione culturale di altissimi livelli.
Senti, so che hai fatto anche non so come si chiama, il circo del Capodanno.
Festival del Circo di Monte Carlo.
Quello, esatto. Quella è stata un'altra esperienza particolare,
tostissima,
diversa ancora.
Tostissima.
Io lo vedo perché mi piace un sacco e penso di averti vista quest'anno,
sì.
L'hai fatto, giusto? Ok, eri tipo vestita di...
Sì, nella puntata di Capodanno, brava, sei stata attenta, avevo un meraviglioso vestito verde molto sobrio.
In che cosa consiste quel lavoro lì? Perché secondo me anche lì è molto particolare il tutto, come si svolge? Perché uno vede te che presenti le persone, ma qual è la parte complicata?
È veramente complicato, davvero, è tra i lavori più tosti e televisivi, intendo, che
detto.
Abbia mai fatto, perché... Però lo faccio intanto perché mi piace tantissimo la materia, perché stimo tantissimo le persone che si cimentano in quel festival, e poi anche perché è una vera palestra per me, ho imparato tantissimo. Praticamente è come se fosse una diretta, perché hai davanti uno spettacolo, devo fare dei lanci, hai davanti uno spettacolo che non si ferma, quindi...
Aspetta, i lanci, che cosa sono i lanci?
Devi presentare dei numeri introducendoli, no?
Si chiama lancio in
esattamente,
gergo tecnico.
Oppure anche dei commenti durante l'esibizione. Il punto è che la manifestazione è lì e va avanti comunque, non viene fatta per Rai 3, viene fatta per la città e per tutte le televisioni che vogliono riprendere lo spettacolo, ma la manifestazione va avanti. Se tu sbagli un lancio, te lo perdi. Okay. E ciao.
Hai fatto la figura bellissima, certo, no, no, chiaro.
Quindi
perché non
è
hai
come
funzione
se fosse, esatto, una diretta senza la possibilità di sbagliare, perché non possono essere sporchi quei lanci, li devono essere più o meno perfetti.
Sì, perché ci
livello
sono
di
nomi,
ansia
nomi
mille.
Russi a mille mila.
E anche termini
i fratelli
tecnici.
Karamazov, che ne so, ci avevo sbagliati completamente.
Quindi hai una pila di fogli da studiare la mattina stessa, perché la produzione è molto veloce, le prove vengono fatte il giorno prima, le prove di tutti gli artisti, quindi anche gli stessi autori vivono dei giorni di stress altissimo per scrivere in fretta tutto, e io ho un giorno per impararmi tutto.
E poi sei lì, sei tipo in mondovisione a capodanno, cioè,
no, in realtà viene, è un programma che viene registrato.
Ah sì?
Sì, perché la manifestazione, tanto ormai si sa, la manifestazione non posso mentire, la manifestazione viene fatta 11 mesi prima, a gennaio a Monte Carlo.
No, aspetta, quello che noi vediamo a Capodanno sì. È registrato a gennaio, sì. Praticamente, a febbraio.
Sì.
Ah, ok, ok, quindi un anno prima viene fatto.
Esattamente.
Però comunque è uno spettacolo che la città vive al 100%.
Sì, sì, è una vera tradizione per il Principato, e infatti è sempre presente la madrina, Stephanie, poi il principe Alberto, e insomma tutti i reali, come si dice, sono molto appassionati di questa manifestazione e... Li capisco, perché ci sono entrata con un po' di... non immediatamente, diciamo, ci è voluto un po' di tempo, perché il circo è un mondo difficile, complicato da capire, e forse anche lo sentivo anche un po' lontano da me. Nel momento in cui mi ci sono appassionata lavorandoci... l'ho amato tantissimo, perché ti rendi conto veramente, sono talmente grandi le cose che fanno questi artisti che non ti rendi conto subito veramente di che cavolo stanno combinando. Poi quando ti rendi conto dici, ma, cioè, li stimi tanto.
Io guarda, una delle interviste che ho fatto qui al podcast è stata Ambra Orfei.
Ah, ecco.
Sono andata nella sua scuola di circo e mi ha raccontato delle cose pazzesche di come vivono, di come ha sempre vissuto il circo, perché lei diceva, io andavo a scuola la mattina, poi il pomeriggio andavo ad andare a mangiare agli elefanti, alle
sì,
tigre.
Sì, è una cosa normale.
Ed era una roba pazzesca, ed è una vita durissima.
Sì.
Perché è totalizzante.
Noi non trasmettiamo per scelta ovviamente di rete, non trasmettiamo numeri con gli animali,
con gli animali sì.
Ci sono nella manifestazione, ma noi non...
cioè quindi ci sono nella manifestazione,
sì.
Ma Rai non li trasmette?
Sì,
okay.
non li produciamo, e, però insomma c'è tanto altro anche, ci sono degli acrobati incredibili, dei clown fantastici, e io anche da loro... facendo questo lavoro credo di aver imparato qualcosa, il modo di porsi nei confronti dello spettatore, di un rispetto immenso.
Sì, perché loro lavorano veramente mattino, pomeriggio,
sì,
sera,
sì.
E a testa bassa e...
una tabella di marcia veramente serrata
e non scherzano niente.
E poi è bellissimo perché quando c'è la manifestazione siamo tutti nello stesso albergo, quindi io la mattina magari vedo quello che ha fatto il salto, triplo salto mortale la sera prima, lo
ed
vedo
è atterrato
che...
sulle spalle del suo compagno.
Esatto, e lo vedo che si prende 3 porzioni di bacon e uova e dice però vedi, sono serviti. Lo faccio anch'io, no, non posso, perché certe cose non le faccio,
che c'ho il vestito che devo chiuderlo la sera.
Esatto.
Sai. Però è bello che tutte queste cose sono come dei pezzi di puzzle che ti insegnano,
sì,
qualcosa, no? Cioè molto spesso io conosco tante persone, tante ragazze, anche ragazzi, che non so, studiano master su master, e è corretto anche quello, però molto spesso delle esperienze di vita che fai, se sei in grado di raccogliere tutto quello che ti può servire, secondo me molto spesso ti insegnano a formarti molto più di molte scuole.
No, quello sicuramente, avere la fortuna di applicare quello che hai studiato è fondamentale, perché come si impara sul campo. Infatti io ringrazio molto il MAS, che è l'accademia di cui ti parlavo prima, perché oltre ad avermi formato tecnicamente, mi ha anche introdotto nel mondo del lavoro tramite il musical di cui parlavamo prima, perché è stato prodotto dal MAS, certo. Ma anche come corista, perché mi mandava a lavorare in alcune trasmissioni di Rai.
Ma dai, anche come corista.
Esatto, sì. E quindi io lì ho fatto veramente, grazie al MAS, le prime esperienze lavorative. Quindi veramente la scuola dovrebbe avere questa funzione, cioè di farti fare il percorso formativo, e all'interno del percorso formativo fare questo momento di passaggio dalla scuola al lavoro, che è un gap difficile,
spesso sfruttati, spesso mal pagati,
ma
però
sì, ma certo, però diciamo che il guadagno non è soltanto quello monetario all'inizio.
Ti ringrazio per aver detto questa cosa.
Sì, non è soltanto quello monetario, ma è anche quello di portarsi a casa delle esperienze. Poi però a un certo punto il lavoro deve essere riconosciuto.
Senti, che cosa per il tuo futuro, che cosa ti vedi? Perché hai fatto tante cose, tante esperienze che molte persone della tua età si sognano, ma tu qual è il tuo sogno nel cassetto? Cioè, cosa vorresti fare da grande?
Dal punto di vista lavorativo o di vita?
Tutte e due.
Di vita, avere una famiglia. E non so come potrei conciliarlo, ma in qualche modo si può fare,
si può
sicuramente
fare, sì, certo.
E poi insomma continuare su questa strada. Io al momento mi sento molto fortunata e sono molto felice di quello che sto facendo, quindi vorrei semplicemente proseguire con quello che sto facendo, magari riuscendo ad inserire un po' di più la musica nei miei progetti, però per il momento sono molto felice così, e semplicemente ampliare tutto il percorso.
Senti, noi concludiamo sempre con un angolo dei consigli. Se qualcuno volesse intraprendere, non so, magari tu prima hai detto fatto degli spot, fatto delle,
sì,
cose, qualcuno magari ha studiato recitazione, ha studiato canto, che cosa ti senti di suggerire?
Perché vuole fare il mio mestiere?
Sì, o comunque approcciarsi al mondo dello spettacolo, perché al giorno d'oggi il mondo dello spettacolo è molto precario, A, mm-hmm, e B, non è facile né introdursi né continuare a lavorare. Quindi mm-hmm, magari se qualcuno che ci sta ascoltando volesse qualche suggerimento dalla tua esperienza.
Allora, tecnicamente a me piace la dizione, quindi studiare dizione.
Ok, quello serve sempre.
Esatto, no, però viene molto sottovalutata ultimamente. E invece la dizione è importante. Poi Matteo mi prende tanto in giro per questa cosa. E poi non prendersi molto sul serio, cioè buttarsi nelle cose. Magari senti che una cosa è lontana da te e quindi la escludi a prescindere. No, pensiamoci due volte prima di dire di no. Magari ti puoi comunque portare a casa un'esperienza che ti apre delle porte, quindi non lo so, valutare un range ampio di prospettiva, ecco.
Sono d'accordo.
Avere una mentalità aperta.
E un'altra cosa, magari mi puoi portarmi la tua esperienza, come hai gestito dei rifiuti? Perché avrai, cioè nel senso, nei mille casting che hai fatto,
sì, ma continuo ad
averli,
rifiuti.
Preso? Questa cosa di solito nelle persone è una sconfitta, è un fallimento, oddio, non sono capace di fare
niente. Sembrerò la fatalista, però a volte è vero, un no magari ti permette di fare altro. Quindi viverla anche un po' così ti dà la benzina per metterti sotto a lavorare, e quella spinta lì serve sempre, perché magari se le cose vanno sempre bene poi ti adagi sugli allori.
Certo, un no può essere un bel calcio nel culo che,
esatto,
ti manda
quella roba lì. E poi magari se ti impegni con una cosa, magari non puoi farne un'altra subito dopo che ti piace di più. Quindi essere positivi. Non perdere la positività, non è sempre facile, però insomma.
Sì, cioè non stiamo parlando di tante cose, poi mai niente è facile, mai niente è sempre dritto, perché
esatto,
la strada è piena di zigzag, però ci proviamo magari a portare delle esperienze sempre un po' diverse. Io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo.
Grazie a te, grazie a voi.
Cara Melissa Greta, so che ci tieni.
Grazie Fiona.
E niente, seguitela su Instagram, seguitela ovunque, ascoltatela in radio, guardatela in TV.
Per strada.
Ovunque, fermatela. Per strada, fate qualcosa. Grazie ancora per essere stata con me. Io vi saluto. Tanti baci.
Grazie. Ciao.